Benvenuti su Scuderia Satellite, io sono Alessandro ed eccoci qui a commentare il Gran Premio di Ungheria. Che Gran Premio è stato? Allora, diciamo che tralasciando sempre il risultato finale, perché ovviamente dopo è soggettivo che Gran Premio è stato se ci basiamo sul risultato finale, perché ognuno ha le sue simpatie e tifa una scuderia o un determinato pilota e quindi ovviamente viene influenzato da questo, ma in generale devo dire che è molto positivo in realtà come Gran Premio. Il mio voto è abbastanza alto, è un buon 7,5, e che comunque non è un voto altissimo, però bisogna pensare che tipo di circuito è quello di Ungheria, che è un circuito che solitamente dà gare abbastanza noiose, da gare abbastanza noiose dove è molto difficile superare e quindi diciamo che solitamente andiamo a pensare a una gara stile tra 10.000 virgolette, perché non è minimamente simile, stile circuito di Paul Ricard, quindi il Gran Premio di Francia, quello proprio che abbiamo visto la settimana scorsa. Invece no, invece diciamo un po' anche l'anno scorso, ma l'anno scorso ci sono stati tanti fattori che hanno reso la gara molto interessante: la pioggia e Hamilton che parte da solo e quindi deve ripartire da in fondo da ultimo e fa la rimonta. Quindi ci sono stati tanti fattori che hanno reso interessante la gara. Quest'anno in realtà tutti questi fattori non c'erano, perché la pioggia doveva arrivare e non è mai arrivata. E incidenti gravi che hanno causato safety car non ci sono stati, è stata una gara pulita, lineare, che scorreva anche molto velocemente. Nonostante questo, invece, vuoi anche per due o tre rimonte che ci sono state, è stata una gara piacevole da seguire. Quindi per questo motivo io ho deciso di dare un bel 7,5 al Gran Premio. Però, senza dilungarci troppo, io direi di passare subito ai top e ai flop della gara.
Carichi per questa stagione, io vi avviso, poi non ditemi che non ve l'avevo detto.
Piccolo preavviso, oggi ho deciso di mettere 4 top e solo 2 flop perché secondo me meritava di più premiare, diciamo, le belle cose che abbiamo visto oggi piuttosto che andare ad attaccare le cose che non sono andate, che ci sono state ma non erano così tante, quindi ho preferito dare più meriti che demeriti a qualcuno rispetto a qualcun altro. Quindi il primo top di oggi ho messo Russell. Ho messo Russell per un semplice motivo, perché ovviamente possiamo dire che dopo oggi, cioè dopo il Gran Premio di Ungheria, Russell è ufficialmente entrato nell'Olimpo dei piloti generazionali, cioè si è consacrato, possiamo dire così. Perché? Perché noi sapevamo che Russell era un pilota veramente forte, di talento, e già ce l'ha fatto vedere nelle categorie minori, ma anche nei suoi primi anni in Williams, dove overperformava praticamente sempre la vettura. Però ovviamente la prima vera occasione che conta è quest'anno con la Mercedes, che purtroppo non è riuscito a mettersi abbastanza in mostra per via dei problemi che la Mercedes ha avuto dall'inizio della stagione, quindi ha fatto fatica. Ecco, la prima volta, la prima vera volta, possiamo dire, che la Mercedes può lottare per la vittoria, lui c'è. Lui c'è come con il suo marchio di fabbrica, la qualifica. Fa un sabato pazzesco, tira fuori un giro che onestamente non mi sarei mai aspettato. Io mi sarei giocato un Verstappen, un Leclerc, un Sainz, tutto quello che vuoi. Piuttosto un Hamilton. Se proprio devo prendere uno che non sia dei top, prendevo Hamilton come pole man della giornata. Invece Russell ha tirato fuori un giro che non si sa neanche lui come ha fatto, perché non ha fatto nessun miglior tempo in nessuno dei tre settori, quindi ha solo migliorato il suo precedente giro, ma l'ha fatto così bene e così in modo lineare che è andato a prendere la pole. E poi arriviamo alla gara, una gara dove ovviamente partiva nettamente svantaggiato sia per la vettura e sia per le condizioni che si sono andate a creare nel corso della gara. Ed è riuscito comunque a portarlo a casa un ottimo podio. Un ottimo podio che secondo me è rimasto, cioè rimarrà un po' offuscato dalle imprese dei primi due, però allo stesso tempo secondo me ci fa capire finalmente che gli anni a venire sono belli, gli anni a venire che abbiamo saranno molto belli perché abbiamo un Verstappen, un Leclerc, ma abbiamo anche un Russell con tre piloti generazionali in tre scuderie differenti, ne vedremo veramente delle belle, sempre sperando che continuino a fornire vetture adeguate a questi piloti, perché come abbiamo visto gli altri anni, dicevamo a Leclerc che è troppo forte per l'auto che ha. Quest'anno Russell ci sta facendo vedere ancora una volta, perché secondo me è da inizio stagione che ce lo sta facendo vedere, però diciamo che oggi si è consacrato, quindi ci ha fatto vedere ancora una volta che è troppo forte rispetto all'auto che ha, quindi Bisognerà vedere se i team saranno in grado di fornire le auto adeguate a questi piloti per vincere, perché Verstappen ce l'ha da 2 anni l'auto per vincere e probabilmente vincerà 2 anni di fila al mondiale. Quindi capite di che piloti, di che tipo di piloti che stiamo parlando. Il secondo top, ho deciso di mettere una scuderia e ho messo la Red Bull. Perché? Perché secondo me hanno fatto veramente un capolavoro. Un capolavoro sotto tutti i punti di vista. Perché? Perché in pratica loro hanno avuto un sabato da dimenticare. Partiamo un po' prima. Hanno avuto un venerdì dove erano più lenti rispetto alle Ferrari. Poi hanno avuto un sabato da dimenticare. Cioè il sabato più brutto degli ultimi 2 anni per la Red Bull. Quindi arriva alla domenica con delle aspettative molto diverse rispetto a poi come è andata a finire la gara. Perché ovviamente le aspettative erano, ok, abbiamo le Ferrari che proveranno a fare la doppietta, quindi noi cerchiamo di limitare i danni. Cioè abbiamo Perez e Verstappen, proviamo a portarli innanzitutto entrambi a punti, magari uno portarlo a lottare per il podio, magari arrivare terzo o quarto e l'altro arrivare in top 7. Così cerchiamo un po' di limitare i danni, proviamo a far questo. E il risultato è stato veramente qualcosa di sorprendente, perché sono stati intelligenti subito a cambiare i motori, subito, tanto non avrebbero preso penalità, quindi furbi a sfruttare questa giornata no nel miglior modo possibile. E poi dal punto di vista proprio delle strategie non ne hanno sbagliata una, cioè le strategie erano così fatte bene che paradossalmente Verstappen, nonostante avesse fatto un testa a coda che poteva giocargli la gara tranquillamente, ha vinto lo stesso con tanti secondi di vantaggio. Quindi questo proprio per far capire il potenziale delle strategie che la Red Bull ha messo a disposizione a entrambi i piloti, perché anche Perez ha fatto una gara interessante in un circuito dove lui era in difficoltà, è sempre stato in difficoltà questo weekend su questo circuito con queste caratteristiche, e nonostante questo gli hanno dato una strategia tale da riuscire ad arrivare tranquillamente in top 5. Quindi anche lì molto bravo Perez, molto bravo Verstappen ovviamente, perché quando il pilota c'è e c'è anche la strategia il risultato è molto semplice da raggiungere. Però comunque secondo me le strategie Red Bull ci fanno capire che molte volte noi diciamo sì, la Formula 1 è il pilota, fino a un certo punto, perché puoi essere pilota bravo quanto vuoi, Leclerc facciamo l'esempio, ma la Formula 1 è uno sport di squadra, perché ci sono strategie, ci sono due piloti che corrono per la stessa squadra, ci sono pit stop, ci sono gestione delle gomme, gestione dei momenti, e oggi veramente la Red Bull non ne ha sbagliato uno. Quindi è scontato averla messa nei top, è vero, però io da non tifoso Red Bull, quando ho capito che Verstappen poteva vincere la gara, ho detto non ci credo, cioè non ci credo, questi qua ce l'hanno fatta vincere anche stavolta, non ci credo, vabbè, non avevo parole, cioè ho detto vabbè, pazienza, lo ammetto, bravi loro, e buona estate a tutti, perché non c'è altro da dire. Terzo top, Lewis Hamilton. Ho deciso di staccarlo da Russell, non fare la coppia Mercedes, perché uno, volevo dare giusto credito a Russell, e due, anche perché Hamilton è stato autore, secondo me, di una gara super. Una qualifica dove ha fatto fatica, non è riuscito a fare il colpo, è partito settimo, quindi comunque abbastanza lontano, e nonostante questo, secondo me, ha fatto un'altra prova di forza. Come facendo quello per cui Hamilton forse è conosciuto, cioè il suo vero cavallo di battaglia, cioè la gestione delle gomme. Perché Hamilton, ok, ci sono un sacco di meme, è stato molto preso anche in giro, e anche giustamente, perché secondo me lo faceva anche un po' apposta in certi casi, il famoso team radio Bono, My Tires Are Gone, cioè, che è diventato un meme, ma proprio per far capire che lui ha così tanta, innanzitutto, consapevolezza dello stato che le sue gomme hanno, ma anche consapevolezza di cosa serve per gestirle, che sa tranquillamente far durare uno stint di gomme 5-10 giri in più rispetto agli altri. E alla lunga questa capacità si vede, perché in una gara come oggi la strategia della Mercedes, okay, di Lewis Hamilton in particolare, non è stata tanto diversa dalla strategia di Sainz, è stata uguale, gomma gialla, gomma rossa. Però la gestione di Hamilton degli stint gli ha regalato il podio e Sainz quarto. La strategia era uguale, Sainz partiva secondo, mentre Hamilton partiva settimo. Quindi a strategia uguale, vedendo da dove partivano i due piloti, uno avrebbe pensato tranquillamente Sainz arriva sul podio, invece non è arrivato Hamilton. Quindi questo proprio a far capire anche quanto sia importante non solo essere bravi, essere veloci, essere bravi a sorpassare, essere bravi a difendere, ma essere bravi a gestire. Perché ci sono tante situazioni, come abbiamo visto oggi in Ungheria, che possono determinare una gara. Una di queste oggi era far durare il più possibile lo stint di gomme medie, soprattutto il secondo stint, cosa che Hamilton è stato un maestro. Motivo per cui, secondo me, meritava anche lui un top dedicato solamente a Hamilton, perché sì, io veramente questi piloti, lui, Alonso, sono piloti che io ovviamente spero che non si ritirino mai. Purtroppo cominciano a essere un po' avanti con l'età, quindi prima o poi accadrà questo momento, però ci continuano a dare prove di forza, prove della loro grandezza, quindi null'altro da dire. Il quarto top, ho deciso di mettere Vettel per due motivi. Non l'ho messo per la questione del ritiro, non è perché gli ho regalato un top solo perché si ritira, non mi interessa queste cose drammatiche, romantiche, non mi interessa nulla. Cioè, se devo dare top e flop di una gara, giustamente do a chi si è meritato i top e flop. Ma l'ho messo lo stesso perché? Perché ragazzi è stato eliminato in Q1 ed è arrivato a punti. Ed è arrivato a punti in una gara dove non ci sono stati ritiri tranne quello di Bottas. Non ci sono state safety car, non c'è stata la pioggia e quindi non c'è stato alcun fattore che poteva aiutare la rimonta di Vettel. Nonostante questo, Vettel eliminato in Q1, dove lo andiamo a vedere finita la gara della domenica, decimo. Grande rimonta, passata inosservato. Perché ci sono state le rimonte di Verstappen e Hamilton, che hanno offuscato un po' la sua, ma secondo me, ovviamente se non ci fossero state queste due rimonte, staremmo qua ad elogiare Vettel, grandissima rimonta, il campione che si ritira, ma poteva rimanere ancora 10 anni, perché guardate cosa ha fatto oggi, è un maestro, un mostro, eccetera, eccetera. Però per farvi capire che veramente quel discorso che avevo fatto prima su Hamilton e Alonso è lo stesso che ho fatto che faccio adesso con Vettel. Ed è appunto per questo motivo che non l'ho messo con Hamilton e Alonso prima, perché volevo proprio non spoilerarvi il quarto top, anche se ormai, come vedete, lo scrivo nella puntata di Spotify o nel video di YouTube, quindi basta che uno guardi prima di iniziare a vedere il video e sa già quali saranno i top e i flop. Però, comunque, tralasciando questa piccola parentesi, e questo per farvi capire che veramente, cioè, anche Vettel, che è un pilota che ha dichiarato ritiro, e probabilmente si ritirerà a fine stagione, quindi non lo vedremo mai più correre, comunque dà ancora la paga a più della metà della griglia. Dà ancora la paga a più della metà della griglia. Quindi sì, abbiamo una generazione di fenomeni che sta arrivando. Anzi, è già arrivata. È già arrivata. Che però ci prospetterà un futuro veramente roseo. Però veniamo, secondo me, da una generazione di forse non tanti fenomeni, ma di pochi, ma veramente di alto, alto, alto livello. Hamilton, Alonso, Vettel. I tre, secondo me, veri talenti generazionali che abbiamo avuto in questo ultimo decennio di Formula 1. Gli altri, ci sono stati un sacco di piloti forti, ma generazionali secondo me questi tre. Con ovviamente Alonso, che è un po' più vecchiotto rispetto agli altri due, però lo metto lo stesso perché non muore mai, è un evergreen, quindi dai. Ormai cioè, entra in tutte le generazioni senza problemi, perché continua a fare il fenomeno nonostante ormai sia da 20 anni che corre in Formula 1. Passiamo quindi ai flop, e il primo flop che ho messo è l'Alpine. Perché? Non tanto per la strategia, perché onestamente fossi stato il responsabile delle strategie Alpine, avrei optato per la stessa strategia. Perché ero in una situazione di... nella terra di mezzo, diciamo così, ero nella terra di mezzo e non potevano superare quelli davanti perché ero nettamente più veloce, facevano un'altra gara ed erano tranquillamente in gestione su quelli dietro. Quindi l'unico modo per smuovere un po' la loro situazione, quindi provare a guadagnare qualche posizione, visto che la pioggia non arrivava, le safety car non c'erano, era provare una strategia così, mega azzardata, gomme bianche, faccio una sola sosta e vediamo come va. E ci sta, secondo me ci stava a provarlo, perché ti andava bene, arrivavi qua quinto, sesto, magari recuperavi qualche punto in più. Ovviamente non ti è andata bene, però non è che hanno perso chissà quanti punti, comunque hanno comunque guadagnato punti sulle inseguitrici, sulla McLaren un po' meno, però comunque è un weekend secondo me molto positivo dell'Alpine. Però l'ho messa nei flop per un'altra questione, che secondo me è proprio il motivo per cui sono stati costretti a fare questo tipo di strategia, ovvero la gestione dei due piloti. Perché abbiamo sempre parlato delle coppie piloti delle scuderie sopra, ma di quelle sotto... L'Alpine secondo me è la situazione più bollente, la situazione più calda in casa, perché non c'è una gerarchia definita. Perché tutti dicono ok, cioè, diciamo che se andassimo a chiedere a qualsiasi appassionato di Formula 1 chi preferisce avere tra Alonso e Ocon, penso che il 97-98%, togliamo qualche francese magari, però il 97-98% di appassionati risponde Alonso, ma senza neanche pensarci. Quindi questo ci fa anche capire, poi vabbè, Alonso non serve neanche metterlo in confronto con un pilota come Ocon, però ci fa capire che in teoria il primo pilota dovrebbe essere Alonso. Però se andiamo a vedere la classifica, Ocon ha 17 punti in più di Alonso, quindi questo ci fa capire che allora se dobbiamo guardare i numeri, i dati, Ocon è il primo pilota. Però se noi andiamo a vedere il modo in cui Ocon ha guadagnato questi 17 punti su Alonso, in molti casi sono stati perché Alonso ha sacrificato la sua gara per Ocon, e quando invece Ocon doveva sacrificare la sua per offrire un assist ad Alonso, non è accaduto, come è accaduto oggi in due occasioni. Ed è una cosa, secondo me, che veramente non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta per niente in partenza, perché adesso io capisco tutto, perché alla fine vede, cioè Ocon aveva capito benissimo all'inizio gara che lui avrebbe gareggiato con Alonso e Norris, non avrebbe gareggiato mai con quelli davanti, quindi copro la posizione su Alonso, che è il mio rivale per tutta la gara. Però il tuo compagno di squadra, cioè tu hai lasciato un corridoio a sinistra per bloccare Alonso. E poi anche in quel modo, cioè se vedi che Alonso è più veloce, lascialo passare. Poi magari gli dimostri di essere più veloce e chiedi la swap, no? E la seconda è stata quando Alonso è uscito dal pit stop e Ocon, invece di lasciargli la posizione, siccome si doveva difendere, gli ha chiuso la strada e Ricciardo ha fatto: grazie ragazzi, vi supero entrambi e vado avanti. Quindi lì sono stato secondo me, un colpa un po' di Ocon, ma Ocon non mi sorprende perché Ocon è un pilota molto bravo ma molto individuale, non è un pilota di squadra. Però mi ha sorpreso molto il muretto Alpine. Lì capisci il momento, capisci che Alonso ne ha di più, che poi alla fine è arrivato lo stesso davanti. Però pensate, vedendo anche come sono andate le strategie delle altre squadre, in primis quella della Ferrari, potevi magari arrivare anche un po' più avanti, o sicuramente davanti a Norris. Quindi quella è stata proprio la gestione dei momenti clou della gara, di questa gara e delle altre gare precedenti che hanno penalizzato Alonso, secondo me è il motivo per cui ha tutti questi punti in meno rispetto a Ocon. Quindi questo non mi è piaciuto. Ho deciso di dargli finalmente il flop perché, mentre le altre volte, vabbè, in fin dei conti potevo anche accettare la situazione e la decisione di conseguenza, dopo il Gran Premio di Ungheria, no. Cioè, lì secondo me hanno perso tanti punti per strada e sono stati costretti a fare questa strategia in primis per la situazione della partenza. E poi dopo che Ricciardo ha superato entrambi, lì hanno perso tanto di quel tempo che probabilmente hanno perso entrambi la posizione su Norris. Quindi per questo motivo li ho messi nei flop e spero per loro che non riaccada nel corso del campionato, perché sennò veramente la McLaren, anche se monopilota, rischia veramente di arrivare davanti a loro. Ultimo flop, ancora una volta, e ormai mi stanco anche di metterli, però cioè non posso non mettere la Ferrari ancora una volta nei flop, non tanto per la strategia di Sainz, perché ripeto, secondo me la differenza tra Sainz e Hamilton l'ha fatta l'abilità del pilota stesso nel gestire lo stint. Quindi la strategia su Sainz ci stava, era giustissima ed è andata bene così. Ovviamente se Hamilton ha fatto meglio è arrivato Hamilton davanti a Sainz, però poco importa, quello no, no, non è un errore secondo me del muretto. Però su Leclerc, ragazzi, è stata una roba che posso dire inguardabile, inguardabile. Io raramente mi esprimo così sulla Ferrari perché comunque essendo di parte posso magari farmi prendere dalle emozioni e non avere un giudizio il più oggettivo possibile. Però veramente dopo oggi non ci sono tante parole da dire. Che senso ha fare una strategia basandoti su coprire la strategia di Verstappen quando Leclerc, se non avesse fatto quello, probabilmente avrebbe vinto tranquillamente la gara. Perché se avesse fatto gialla, gialla, rossa, come ha fatto Sainz e Hamilton, Leclerc probabilmente avrebbe vinto, ma proprio senza alcuna difficoltà la gara. Invece, vedendo il rivale di campionato del mondiale che si sta avvicinando, hanno detto: proviamoci a coprire su Verstappen. Lo puoi fare se Verstappen parte quarto, parte quinto, parte terzo, può veramente vincere la gara. Così facendo, veramente ha poco senso, perché oggettivamente Verstappen, se Leclerc non avesse messo le gomme bianche, non avrebbe vinto la gara. diciamoci, capolavoro Red Bull nel capire la difficoltà della strategia Ferrari, il punto debole della strategia Ferrari e cambiare subito la strategia per sfruttare questo errore Ferrari. Però, tornando un attimo a parlare della Ferrari, è una strategia che pesa, perché dopo 13 uscite sono tante, tante le gare piene di rimpianti, soprattutto per Leclerc, ma sono tante, tante le gare. E ok, ci sono stati errori anche di Leclerc lo scorso weekend in Francia e a Imola, però se li mettiamo su una bilancia, gli errori di Leclerc hanno influito quasi zero sul distacco che c'è al momento sia nei piloti sia nei costruttori, mentre gli errori Ferrari hanno veramente pesato parecchio. E quindi qua io la paura che ho è questa: è arrivare a fine anno, tirare le somme e dire cavolo, quest'anno potevamo veramente vincere entrambi i mondiali. Sì, la Red Bull è forte, è superiore, Verstappen è più pronto a vincere il mondiale rispetto a Leclerc perché anche l'ha già vinto, però quest'anno potevamo veramente fare di più, perché è una situazione che purtroppo, salvo veramente colpi di scena e quindi cosa che ovviamente non puoi prevedere, in questo momento c'è sfiducia all'interno dell'ambiente Ferrari, sia da parte dei tifosi, ma soprattutto proprio da parte del team, cioè dei meccanici, dei piloti, anche degli stessi ingegneri, perché gli sforzi sono stati tanti per dare una macchina competitiva. La macchina è competitiva, non era, è competitiva, però non sta dando i risultati sperati, e quindi in fin dei conti possiamo dire che un po' in onore alla maglietta che ho indossato oggi è un'altra giornata nera da mettere da mettersi dietro e sperare che un po' di vacanze possano un po' rischiarire la mente. La seconda parte va a interessare un po' le due lotte mondiali, quella costruttori e quella piloti. Siamo arrivati alla pausa estiva, quindi è il momento di tirare le somme, l'analisi di metà stagione, e l'analisi di metà stagione è disastrosa, perché numeri alla mano, Verstappen ha 80 punti su Leclerc e Perez ha 5 punti indietro Leclerc, quindi Perez, con tutti i problemi che ha avuto, ha solo 5 punti da Leclerc. E la Red Bull, parliamo dopo dei costruttori, rimaniamo un attimo sui piloti. Quindi, per finire un po' il discorso sui piloti, noi vediamo un Russell che è sopra Sainz di 2 punti, per carità, ma Russell è sopra Sainz. Cioè, chi l'avrebbe detto all'inizio stagione, dopo le prime uscite, chi si sarebbe mai aspettato di vedere Russell con più punti di Sainz e con Hamilton attaccato a soli 10 punti da Sainz? Chi sarebbe mai aspettato di vedere 80 punti di distacco tra Verstappen e Leclerc, quando in Bahrain, in Arabia Saudita, cioè nelle prime uscite, li vedevamo testa a testa a lottare per la vittoria, gara dopo gara? E quindi ho fatto un calcolo breve che farà gioire i tifosi Red Bull e farà un po' deprimere probabilmente quelli Ferrari, ma in questo momento ci sono state 13 gare. Se d'ora in avanti, quindi da Spa che si riprende fino ad Abu Dhabi, Leclerc vince tutte le gare col giro veloce, quindi fa 26 punti ogni gara, e Verstappen arriva sempre secondo, cioè se accadesse tutto questo, nonostante tutte queste vittorie di Leclerc, Verstappen vincerebbe lo stesso mondiale. Verstappen vincerebbe lo stesso il mondiale. Perché mancano 9 gare. Con questo esempio che ho fatto, Leclerc guadagnerebbe 8 punti a gara su Verstappen, 9 per 8, 72. Verstappen vincerebbe con 8 punti di vantaggio al mondiale. Ora, se ho sbagliato il calcolo, ho fatto un fail assurdo, ma pazienza, ormai l'ho detto. E questo fa pensare ai rimpianti, come dicevo prima, che la Ferrari ha. Perché io, dopo Imola, non l'ho mai detto perché non volevo, cioè speravo realmente non accadesse, ma dopo Imola mi aspettavo in realtà che, arrivati alla pausa estiva, la Red Bull sarebbe stata in vantaggio in entrambe le classifiche. Però non mi sarei mai aspettato con così tanto vantaggio. Perché i piloti, abbiamo detto adesso cosa servirebbe a Leclerc. I costruttori, anche qua vi faccio una domanda. La Ferrari è a 90, quanti, a quasi 100 punti di distanza dalla Red Bull. Quasi, 97, se ho fatto bene il calcolo, 97. La Mercedes dalla Ferrari dista 30 punti. Quindi vi faccio la domanda che vi ho fatto prima. Chi si sarebbe mai aspettato di vedere, dopo le prime uscite soprattutto, quindi guardi le prime tre gare di questa stagione, ti faccio questa domanda, cioè secondo te è possibile vedere la Mercedes più vicina alla Ferrari rispetto a quanto la Ferrari sia vicina alla Red Bull? Penso che tutti avrebbero risposto no, è impossibile, la Mercedes è piena di problemi, non riesce ad arrivare in top 5. Invece è così, e questo secondo me fa tanto riflettere. Ripeto, è una gara, ci sono tanti rimpianti, però siamo appena alla pausa estiva, ci sono ancora 9 gare che possono cambiare tutto, perché come avete visto veramente un attimo prima che si cambiano gli equilibri. Perez sembrava in lotta per il titolo, adesso non è più in lotta per il titolo. Leclerc dopo l'Australia sembrava il favorito numero 1, adesso è 80 punti da Verstappen. Verstappen oggi partiva decimo ed è andato a vincere la gara. Hamilton e Russell sembravano fuori dalla possibilità di arrivare a podio in qualsiasi gara, visto l'inizio della Mercedes, e adesso è già 2 volte consecutive che arrivano entrambe le vetture a podio. Quindi come vedete gli equilibri cambiano velocemente. Quindi 9 gare sono poche, sì, ma sono ancora abbastanza per rianimare un po' il campionato. Ovviamente, d'ora in avanti, Ferrari e Leclerc e Sainz, errore zero. Zero possibilità di errore, e solo così, e sperando ovviamente che la dea bendata aiuti la Ferrari, solo così la Ferrari può racimolare un po' di punti e recuperare un po' il distacco dalla Red Bull e da Verstappen per i piloti. Se no, Non direi già che si può festeggiare, perché mai dire mai, però sì, veramente vedendo la forza della Red Bull e la forza di Verstappen serve veramente che succeda il fine mondo perché cambino gli equilibri. Quindi l'unica cosa che secondo me può fare la Ferrari adesso, non è finita, però l'unica cosa, anzi non l'unica cosa, la cosa prioritaria che la Ferrari deve fare adesso è veramente dare il massimo e tirare fuori più punti possibili da queste 9 gare. Per arrivare ad Abu Dhabi con un distacco di punti un po' più decente rispetto a quelli che sono adesso, e dire ok, ci sono tanti rimpianti, sì, mi mangerò le mani a fine stagione, sì, però ho provato fino all'ultimo a cercare di recuperare questo distacco. Poi la Red Bull e Verstappen sono stati troppo forti, bravi loro, ma io ho provato fino alla fine. Questa secondo me è la cosa prioritaria che deve fare la Ferrari e Leclerc e Sainz. Come fare questo? Semplicemente non facendo più errori. Facile a dirlo? Sì. Facile a farlo? No. Però è l'unica cosa che è rimasta in questo momento al cavallino rampante. Detto questo, io direi che per oggi possiamo concludere qui. Io come sempre vi ringrazio e niente, vi do appuntamento alla prossima.